questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è, e al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Da Orazio Coclite un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata. E come puntuale in studio per il buongiorno di Radio Vaticana Italia. Oggi vi porto a Sassari, esattamente nella casa famiglia Sant'Antonio Abate. Subito dopo avremo la nostra consueta rubrica Pensieri Cristiani e infine conosceremo il Santo del Giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
Come un valzer la vita danzar dovrai, come vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu valerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E colleghiamoci subito con la casa famiglia Sant'Antonio Abate di Sassari. Abbiamo al telefono la responsabile Alessandra Buondonno. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Buongiorno Alessandra.
Buongiorno a voi.
Alessandra, conosciamo subito questa vostra realtà. La casa famiglia Sant'Antonio Abate è una struttura socio-sanitaria residenziale. E, da chi è stata voluta questa casa?
La casa nasce dall'esperienza dell'associazione Mondo X Sardegna, che è stata fondata da padre Salvatore Morito, un frate francescano.
Che è lì vicino a te poi.
Che è qui vicino a me.
Dopo lo salutiamo.
Sì.
Accogliete persone affette da AIDS, mi pare.
Sì, nella casa famiglia accogliamo 12 persone. In questo momento la casa è piena, che hanno il problema dell'AIDS e tutte le patologie correlate a questo problema.
Ecco, condividere la vita con questi nostri fratelli richiede da parte vostra molta fatica e molto impegno.
Sì, fatica e impegno, ma soprattutto l'impegno principale è proprio quello di stare nei loro bisogni, cercando di intercettare proprio, no, con sensibilità, attenzione, questi bisogni, in quanto i nostri ospiti sono persone che hanno un passato intenso, spesso anche difficile, perché c'è spesso anche l'esperienza della tossicodipendenza, che quindi quando arrivano alla casa sono consapevoli di avere un po' bruciato parte della loro vita.
Alessandra, immagino che il bisogno in loro di vivere è molto forte. Amano la vita più di noi e vogliono giocare la sfida sino all'ultimo.
Sì. Bravo, sì, è proprio così. Amano la vita, spesso sperimentano la paura, no, di perderla così. In tempi brevi, no? A seconda della patologia dalla quale vengono colti, però c'è una forza interiore notevole e anche un desiderio di affidarsi e di farsi guidare, questo senz'altro. E noi, il nostro compito è proprio questo, di sostenerli, ecco. Che è considerato anche il fatto che la nostra è un'ispirazione cristiana, quindi seguiamo proprio il concetto della vita così come Cristo stesso ci ha insegnato, che la vita è sempre, va perseguita.
Ridi, ridi, tu. Se ti va puoi restare, però se piove ti prego accompagnami al mare, perché mi dà fastidio se c'è grigio da giorni ricordare che dall'altra parte del mondo qualcuno guarda il sole. L'amore si fa, non lo si impone. Se ti va me lo insegni, però se ho voglia di uscire lasciami fare, perché mi dà fastidio non muovere un passo e ricordare che dall'altra parte del mondo c'è chi toglie i tacchi per ballare. Ora che il vento ci smetti nel cuore, dimmi cos'altro ti sembra davvero importante. Ora che cambio la giacca e la destinazione, ragazza color autunno non sarò più. Tornerà la voglia di correre, vestiti così potremmo essere protagonisti di qualsiasi film. Tornerò io, tornerai tu, torneranno le mode, le canzoni d'estate, ma io sarò la stessa se ci sei tu. Ridi, ridi come ridi tu, se rimani va bene, però l'abitudine lasciala fuori, perché mi dà fastidio vedere nulla di nuovo. Si parla sempre di amore per poi non farlo veramente. Ora che il mare riordina il cuore, dimmi cos'altro ti sembra davvero importante. Ora che cambio la pelle e la destinazione, ragazza color protagonisti di qualsiasi film. Tornerò io, tornerai tu, cambieranno le mode, le canzoni d'estate, ma io sarò la stessa. Tornerà questa voglia di correre, se mi guardi così potremmo essere la prima fila dell'ultimo film. Tornerò io, tornerai tu, torneranno settembre, le spiagge deserte, ma io sarò la stessa. Ci sei tu, prenoterò il tuo buon umore e una camera con vista.
Alessandra, io ti ho presentato come responsabile, adesso voglio farti una domanda personale.
Sì.
Sicuramente tu dai tanto, ma ricevi anche tanto. Ci sono stati dei momenti difficili da affrontare? Ti sei mai trovata di fronte a situazioni che l'emozione ha preso il sopravvento?
Beh, questo succede spesso. Io mi commuovo davanti ai nostri ragazzi, proprio mi commuovono tante cose. Certo che i momenti più difficili sono stati quelli in cui ti trovi con la persona, appunto, e devi sostenerla proprio negli ultimi battiti, negli ultimi respiri. Quelli sono momenti in cui il pensiero va a Cristo, quando dice: se puoi allontana, no, questo calice che è troppo amaro. Quelli per me sono sempre stati i momenti più, diciamo, più difficili.
Ma con l'aiuto di Dio si affronta,
sì,
tutto.
Certo.
Allora, Alessandra, io per il momento ti ringrazio. Grazie per la tua testimonianza, ma soprattutto grazie per quanto fai per questi nostri fratelli.
Non da sola, però senz'altro.
Grazie infinite.
Grazie.
Mi fai salutare il fondatore?
Sì, sì, senz'altro.
There is someone here inside, so
Padre Salvatore, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Buongiorno. Io innanzitutto, io ho ringraziato poco fa Alessandra, ma grazie a lei per questa bellissima iniziativa, per questa Casa Famiglia Sant'Antonio Abate. Come le è nata la vocazione di mettere su questa famiglia, questa casa famiglia?
Noi abbiamo cominciato come frati minori in Sardegna ad aiutare ragazzi tossicodipendenti, creando per questo la prima comunità in Sardegna nel 1980. Successivamente, oltre a questo convento che i miei frati mi hanno dato, l'arcivescovo di Sassari mi ha dato un'azienda in campagna dove abbiamo creato la seconda comunità già dal 1982. Fu in questa comunità che nel 1985 abbiamo avuto il primo ragazzo in Sardegna che è stato diagnosticato malato di AIDS e subito dopo è deceduto. Facciamo lo screening a tutte e tre le nostre comunità e ci troviamo un dato terribile: il 52% erano sieropositivi. Di conseguenza è stata una scelta veramente ispirata da Dio, perché anche i medici allora ci consigliavano di rimandare a casa i ragazzi, stando insieme ci sarebbe contagiato con più facilità. E invece le cose fortunatamente non sono andate così. Da allora abbiamo capito che questi, proprio perché malati di AIDS, avevano ancor più necessità della presenza di persone che disponessero, insomma, delle loro capacità spirituali, morali, anche fisiche, materiali, per aiutarli. Ecco, per cui sin da allora, avendo sempre avuto malati di AIDS nelle nostre comunità, abbiamo sognato l'idea che un giorno, diventando ancora più gravi nella loro condizione fisica, avevano necessità di una casa dove noi li potessimo accompagnare in un clima di grande famiglia. Così i miei stessi frati minori mi hanno dato uno dei loro conventi a Sassari, ristrutturato con la solidarietà della gente, e 20 anni fa l'abbiamo inaugurata. È l'unica casa di questo genere nella nostra Sardegna, per cui ecco, abbiamo richieste da tutta l'isola.
Ecco, padre Salvatore, mi scusi se la interrompo.
Prego.
E parlando di AIDS, si deve ancora, sicuramente concorde, si deve ancora parlare di AIDS per cancellare convinzioni sbagliate e pericolose, perché la malattia non è sconfitta, anzi continua a mandare dei segnali allarmanti.
Assolutamente, questo è il grande messaggio di attenzione e di prevenzione che noi richiediamo costantemente alla gente, perché c'è questa falsa interpretazione che avendo dei buoni farmaci non si muoia più di AIDS, invece non è così. È successo un cambiamento radicale: mentre prima avevamo categorie a rischio, tossicodipendenti, omosessuali, oggi in realtà abbiamo comportamenti a rischio da parte di persone che dovrebbero essere assolutamente preparate anche dal punto di vista culturale, dall'informazione e via, e invece no. Il grande problema è la capacità di gestire bene la propria sessualità. E siccome purtroppo da questo punto di vista sempre di più diventano fragili le persone, soprattutto adolescenti e giovani, ecco che allora si continua a contagiare e si continua a essere contagiati dal virus dell'AIDS.
Secondo l'Istituto, io aggiungerei che secondo l'Istituto Superiore della Sanità, le nuove diagnosi di infezione da HIV sono 4.000 l'anno e l'Italia occupa il secondo posto dietro il Portogallo. A che punto sono le ricerche per debellare questo male? Esiste una terapia efficace per sconfiggere il virus?
Allora, penso che nella storia dell'umanità non sia mai avvenuto che in così breve tempo si arrivasse a individuare la malattia, a individuare il virus e le vie di trasmissione. Dopodiché numerosi centri, particolarmente 9 grossi centri a livello internazionale, stanno lavorando per riuscire a creare o il vaccino oppure la possibilità di negativizzare, cioè di espellere totalmente il virus da coloro che ce l'hanno. Noi oggi disponiamo di una cura straordinaria fatta di un cocktail di tre farmaci per in qualche modo rallentare la proliferazione del virus. Non abbiamo il vaccino, non abbiamo la capacità di espellere il virus, però la vita si è fortunatamente allungata. E allora noi che siamo nati in questa casa per accompagnare verso la morte, ma non nella disperazione, non nella solitudine, ma anche con quella capacità di crederci ancora nel bene e nel futuro da parte di questi ragazzi, ecco, oggi noi non li accompagniamo più solo alla morte, li accompagniamo a utilizzare al meglio le risorse che grazie a questi farmaci riescono ad avere.
Padre Salvatore, io starei ore e ore ad ascoltarla. Un'ultima domanda. Ecco, possiamo, da quello che abbiamo sentito, possiamo affermare che il vostro obbligo è quello di ricordare a tutti che questi nostri fratelli esistono come persone e non come problema?
Ecco, grazie, perché questo è veramente il messaggio importante. Ci sono le persone, dopo viene il problema. Esiste certo la malattia, però nelle persone la malattia si configura e ha tutto un suo, una sua modalità, ecco, di essere vissuta diversissima, e per questo quanto più loro vivono in un contesto di famiglia, in un contesto affettivamente carico anche della dimensione spirituale, tanto più riescono non solo a convivere bene con la loro malattia, ma addirittura ad essere quasi, direi, esemplari nell'insegnamento che ci danno di come si può amare straordinariamente la vita anche con energie residue.
Padre Salvatore, a lei grazie per la sua bellissima testimonianza, ma ripeto, come ho detto alla responsabile Alessandra Buondonno, grazie per quanto fate per questi nostri fratelli. Un grazie enorme. E grazie. Mi fa una promessa?
Sì.
Porti un grosso abbraccio da parte mia a tutti loro.
Ma ben volentieri, sarà graditissimo.
E verrò a trovarla.
Un abbraccio anche da parte loro. Grazie.
Grazie, presto, buona spero. Giornata, grazie.
Grazie, arrivederci.
Jesus, Savior, take full control. Pensieri
cristiani. Messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
Cosa farebbe Gesù al mio posto? A chi è sinceramente cristiano può capitare di trovarsi in circostanze dinanzi alle quali sente di doversi domandare: cosa fare? Mi comporto così oppure in un altro modo? E talvolta resta una sottile angustia di non aver agito per il meglio, sia pure in buona fede. Ebbene, c'è una maniera per superare ogni incertezza. Chiedersi cosa farebbe in una situazione analoga Gesù. Proprio così. Rivolgere a se stesso questo interrogativo: cosa farebbe Gesù al mio posto? Modo più cristiano di questo nel ragionare non c'è. Per via del fatto che la sostanza della vita cristiana consiste proprio nell'imitare colui che è l'unico e vero modello di vita per ogni uomo. Ovviamente si tratta di una imitazione interiore, fondata sull'unione della nostra anima con Gesù e portata fino al culmine della identificazione. Riuscire cioè a sentire come Lui, essere quasi una sola cosa con Lui, fino a domandarsi appunto quale sarebbe il comportamento di Gesù al nostro posto. È proprio il Nazareno che ci sollecita del resto a fare così, quando dice esplicitamente nel Vangelo: vi ho dato l'esempio affinché voi facciate come ho fatto io. La condotta cristiana, in altri termini, ha un solo centro di gravità, Gesù. Dal che ne consegue che, per cercare di essere perfetti cristiani, non vi è che da imitare Cristo, nell'amore verso Dio e verso gli uomini. Nella nostra esistenza, portiamoci sempre appresso nella mente e nel cuore questa domanda, e non dimentichiamola mai, proprio mai, perché essa è la chiave che apre la porta della casa del buon Dio. Cosa farebbe Gesù al mio posto? E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo del giorno. Oggi, 18 marzo, la Chiesa ricorda San Cirillo di Gerusalemme. Cirillo nacque verso il 315, probabilmente a Gerusalemme. Successore del vescovo Massimo dal 348 circa fino al 18 marzo 386, il suo episcopato fu segnato dalla grave crisi che coinvolse la Chiesa del IV secolo. Esiliato ben tre volte, Cirillo di Gerusalemme, esperto conoscitore della parola di Dio, compose opere molto importanti che testimoniano uno stile di vita sobrio e pacifico e un'attenzione molto viva per la pastorale dei catecumeni. E termina qui il nostro consueto appuntamento. Amici, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.